Ok, se volete girare in Primo Tessalonicesi capitolo 5. Allora, questa è la seconda parte di questo studio sul ritorno di Gesù. E abbiamo visto questi ultimi sei versetti in capitolo 4. No, e abbiamo concluso in versetto 18. Cioè, come potrebbe un rapimento nella metà della grande tribolazione o la fine della tribolazione portare ai tessalonicesi consolazione? Cioè, loro erano già nella persecuzione lì in quel momento, e Paolo dice: ragazzi, guarda, non finisce qui, perché poi Dio te lo darà quattro bastonate, e poi quando siete mezzi bruciati, mezzi morti, poi lui verrà a salvarvi. Cioè, a me non mi dà grande consolazione. Ma tutto l'insegnamento di Paolo era per rassicurare i tessalonicesi di varie cose. La prima, i vostri parenti, amici che sono credenti, che sono morti, vi ritroverete in cielo con il Signore. Che quello è bello, no? Io vedo mia mamma, mia nonna, tanti fratelli che conosco che non ci sono più. E non solo quello, ma che noi non siamo destinati, come vedremo in versetto 11 di oggi, all'ira di Dio, no? Per merito di Gesù. La grande tribolazione è l'ira di Dio che si scatena contro un mondo che ha respinto il sacrificio di Gesù. E chi non c'era mercoledì, abbiamo studiato proprio come è difficile andare all'inferno. Cioè, ci deve voler andare con tutte le tue forze. Deve respingere l'amore di Dio a ogni angolo, fino all'ultimo respiro, deve respingere l'amore di Dio per andare all'inferno. È molto difficile, ma ci sono umani che riescono, perché Dio non viola la nostra libertà, libero arbitrio. Quindi cominciamo qui in capitolo 5. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Poi saltiamo al versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Quel giorno, chiaramente il giorno del Signore, che Paolo ha parlato in capitolo 4, quando noi saremo radunati nelle nuvole con il Signore. Quindi, e di nuovo, ricorderete che secondo Pietro capitolo 3, lui dice che il giorno del Signore verrà come il ladro di notte, e poi ci sarà stridore dell'atmosfera, dell'universo. Quindi il giorno del Signore nella Bibbia non è un solo giorno. È qui dove tanti sbagliano nel capire le cose degli ultimi tempi. Che loro vedono Apocalisse 19 e dicono: vedi, questo è il giorno del Signore quando lui viene a giudicare il mondo. Ma il giorno del Signore è un lungo periodo che va dal rapimento, okay, che secondo Craig viene all'inizio dei 7 anni, no? E poi vedremo alla fine che l'anticristo farà un patto con Israele. E poi quando gli elementi dell'universo passano con stridore, cioè questo descrive dopo il millennio. Cioè, dopo il millennio, che finalmente il diavolo e i demoni sono legati per sempre, no? Allora Dio distruggerà la vecchia terra e cielo e creerà la nuova Gerusalemme. Quindi, secondo Pietro, il giorno del Signore, il rapimento è più di 1000 anni, minimo. Quindi non è un solo giorno, e di nuovo, qui molti sbagliano, dice, il giorno è un giorno solo. No, sbagliato. Allora, Paolo qui, abbiamo appena letto, lui dice: fratelli, quanto ai tempi e stagioni, non avete bisogno che ve ne scriva. E poi in versetto 4, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Quindi, questa frase, ladro di notte, è per i non credenti. Cioè, questo mondo non aspetterà questo rapimento, quando Gesù verrà a prendere la Chiesa. Quando Gesù torna in Apocalisse 19, sarà la fine della grande tribolazione, la terra sarà stata colpita da una stella, un terzo dell'umanità sarà morta, un terzo delle acque saranno inquinate, cioè saranno cataclismi apocalittiche, letteralmente. Quindi non è, cioè, no, quando Gesù torna in Apocalisse 19, non è tipo tutto normale, no, sarà la fine letteralmente del mondo, ok? Non sarà avvenimento, e per questo dobbiamo capire che il rapimento è una cosa della Chiesa, e il ritorno che Gesù, quando ritorna a giudicare il mondo, è un'altra cosa, separati più o meno da 7 anni, secondo me, e spero di mostrarlo anche oggi. Quindi, tornando a versetto 2, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quindi abbiamo visto nell'altro studio, ci sono queste frasi che vengono usate ripetutamente quando si parla degli ultimi tempi. Il giorno del Signore, di cui parla Gioele. Il giorno del Signore viene usato 23 volte in tutta la Bibbia. E il giorno del Signore, sempre, ogni 23 volte che viene usato, è un tempo di giudizio di Dio sul peccato. Ok? Alcuni giorni del Signore erano nei tempi del Vecchio Testamento, quando Dio, attraverso i profeti, aveva avvertito Israele, verrà questo giorno di giudizio su di voi per vostro peccato. Ma per noi, noi parliamo del giorno del Signore del Nuovo Testamento, di cui ha profetizzato anche Gioele, no, in Gioele 2:3. Anche lui, quando lui parla del giorno del Signore, lui proprio parla del fine del mondo. Ok? Quindi questa frase, giorno del Signore, di nuovo, non è un giorno, è un periodo del giudizio di Dio. E secondo me il rapimento è quello che scatena, no? È come il grilletto che fa cominciare il giorno del Signore, questo momento di giudizio. E poi ve lo mostrerò, perché non è mia opinione, è quello che io vedo nella Sacra Scrittura. Allora, la Bibbia, nel Nuovo Testamento, parla 4 volte di un ladro che viene di notte. Okay? E quindi è importante di vedere tutti questi passi nel loro contesto per comprendere, no, perché il rapimento viene prima di questi 7 anni. Ho detto domenica scorsa, quando un ladro viene in casa, ti lascia un biglietto con l'appuntamento quando verrà? Ovviamente no. Perché il Signore ci vuole far capire qualcosa, ok? Il rapimento è una cosa che nessuno aspetta. Paolo dice però che noi credenti possiamo sapere più o meno il tempo. Non possiamo conoscere il giorno o l'ora, ma possiamo più o meno vedere i segni e sapere ci siamo. Noi ci siamo. Gesù sta per tornare a prendere la sua Chiesa. Paolo lo dice, ho appena letto in versetto 4, dice, no, voi non siete nelle tenebre, che quel giorno vi sorprenderà. Allora, questa frase, ladro di notte, viene usata qui, in 1 Tessalonicesi 5:2, il giorno del Signore viene come ladro di notte. Poi, secondo Pietro 3:10, che abbiamo letto, ho citato già e abbiamo letto domenica scorsa, ora il giorno del Signore verrà come la notte. Per renderlo più chiaro, non che voglio cambiare la Bibbia, però forse sarebbe meglio dire il giorno del Signore comincerà come un ladro di notte. Perché di nuovo, quando Gesù torna in Apocalisse 19, cioè, basta che conti 3 anni e mezzo dal momento in cui l'Anticristo va nel Tempio e si dichiara Dio, puoi contare i giorni. Finché Gesù visibilmente, che ogni occhio sulla terra lo vedranno, nelle nuvole, ok? Perciò sono 2 cose separate. No, il giorno in cui Gesù viene, in un certo senso, segretamente per la Chiesa, e l'altro giorno in cui lui verrà apertamente e tutti lo vedranno, ok? Le altre 2 volte che viene usato questa frase è in Luca 12, se volete girare là, e viene usato da Gesù. Perché questa frase, ladri di notte, non è che Pietro e Paolo hanno pescato così, da nulla. Loro sapevano, Pietro era presente quando Gesù ha parlato di questo argomento, e sicuramente Paolo si era informato, no, parlando con gli altri apostoli, cioè cosa è l'insegnamento di Gesù, cosa ha insegnato Gesù riguardo a queste cose. In Luca 12, versetto 39 e 40, or sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E di nuovo, lo ripeterò mille volte questa mattina, quando Gesù torna visibilmente tu puoi contare i giorni. Quindi non è che io dici, chi sapeva che veniva? No, la Bibbia lo dice, 3 anni e mezzo l'anticristo avrà l'autorità, alla fine dei 3 anni e mezzo Gesù tornerà al cielo, lo giudicherà, e dopo questo, cioè dopo il grande giorno del giudizio, entreremo nel millennio. La quarta volta che Gesù parla di questo ladro di notte è in Matteo 24. Anche in Matteo 24, quando noi leggiamo, tutto Matteo 24 non è dato in modo cronologico. Anche qui alcuni erano nel pensare che ogni cosa è come un orologio, ma non è così. E anche bisogna differenziare Paolo in Tessalonicesi a chi sta parlando generalmente. Sta parlando della Chiesa, giusto? Una chiesa che era principalmente gentili. Gesù in Matteo 24 a chi sta parlando? Chi stava parlando fisicamente in quel momento? I 12 apostoli, giusto? I ebrei. Infatti lui dice, chi in Giudea scappa nelle montagne? Cioè noi saremo in Giudea alla fine del mondo? Forse uno di noi è in vacanza, non lo so, però... Cioè, lì Gesù sta parlando col popolo di Israele. E anche qui molti... Vedi che c'è gente nella grande tribolazione? Israele ci sarà. Però qui anche molti erano perché non comprendono a chi viene comunicato un messaggio. Ok, qui in Matteo 24, tornando a questa frase, no, ladri di notte, in versetto 36... E questo è importantissimo, se tu vuoi comprendere le cose degli ultimi tempi, devi ascoltare cosa ha detto il Signore Gesù Cristo, il Dio creatore di ogni cosa. Se non ti fidi di Lui, non ho niente da dirvi. Però Gesù stesso ha detto, fratelli, guarda queste due storie del Vecchio Testamento, perché così sarà quando io tornerò. Che okay, questi sono modelli, guarda quelle storie, così accadrà anche quando io tornerò. E anche qui lui dice in versetto 36, ma come i giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie fino a quando Noè entrò nell'arca e non si avvidero di nulla, affinché venga il diluvio, li portò via tutti, così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo e uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, uno sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. È chiaro, abbastanza chiaro? Apocalisse 19, noi sappiamo, cioè chi è vivo sulla terra può contare i giorni quando Gesù verrà a giudicare. Ma qui Gesù sta parlando rapidamente della Chiesa. E lui parla di questi due casi, no? Uno saranno lì al macigno, due saranno nei campi, uno lasciato, uno preso. Questo è il rapimento della Chiesa. È chiaro o sono stupido? È chiaro, spero. Ok? E quindi il primo fatto è che il rapimento verrà in un momento in cui in generale la gente non lo aspetterà. Ok? E questo porta al secondo punto, è che il rapimento verrà in un tempo quando la vita sulla terra è normale. Ok? Siete ancora in Matteo 24? E leggiamo di nuovo versetto 36. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedette il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si avvidero di nulla finché viene il diluvio e li portò via, così sarà pure la venuta del figlio dell'uomo. Quindi cosa faceva il mondo? Erano lì mezzi morti perché la terra è stata colpita da una stella, c'erano cataclismi, c'erano terremoti, c'erano fuoco che cadeva dal cielo. No, loro pianificavano i matrimoni. Era come oggi. Quindi quando verrà il rapimento sarà come oggi, sarà un giorno normale. Non ci saranno questi segni nei cieli, la luna e il sole oscurato come sangue. Questi sono dopo, durante la grande tribolazione. Ma quando Gesù viene a prendere la Chiesa, sarà un giorno qualunque. Infatti nel mondo loro non aspetteranno. Chissà cosa diranno alla CNN quando noi spariamo tutti quanti. Alcuni suppongono, non so se è così, che diranno che alieni ci hanno rapiti perché noi ostacolavamo l'armonia mondiale, perché noi insistevamo che solo Gesù è l'unica via, verità e vita. Noi siamo un ostacolo ai piani di questo mondo. Non lo so se è così, poi vedremo, guarderemo dal cielo per vedere se è così. Anche in 1 Tessalonicesi 5, dovete girare tanto la Bibbia oggi, versetto 2 a versetto 4, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie del parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nella tenebre, così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Allora, Gesù ci ha dato due esempi di guardare nel Vecchio Testamento riguardo al ritorno di Gesù, di Noè e di Lot. Okay? Noè e Lot sapevano che il giudizio di Dio stava venendo? Certamente lo sapevano. Noè ha costruito l'arca perché Dio disse: io sto per giudicare il mondo, quindi prepara l'arca per te e tua famiglia. Anche se poi Lot tardiva, cioè alla fine Dio doveva rapirlo, cioè prenderlo per forza, no, gli angeli. Ma lui sapeva che il Signore stava per giudicare. Cioè i servi di Dio non erano le tenebre. Cosa stava accadendo nel mondo? Invece tutto il resto del mondo sì. Però notate, no? Quando viene il giorno del Signore, diranno. Di chi riferisci Paolo? Diranno. Il mondo, non noi. Diranno cosa? Pace e sicurezza. Siamo tranquilli. E questa è una mia supposizione. Come avevamo visto anche nei giorni di Covid-19, ci sono stati tanti che chiamavano per un governo mondiale di gestire queste crisi mondiali. No, perché l'America, la Cina, sai, tutti litigano, bla bla. È vero che la Cina e Hu hanno fatto un macello nel non avvertire il resto del mondo riguardo a questo pericolo, comunque è un altro discorso. Però ci sono state molte chiamate che dobbiamo avere un governo globale, no? E può darsi che nel futuro ci sarà un'altra crisi simile a Covid-19, non so che tipo, in cui sorgerà un uomo politico, l'anticristo, che lui avrà tutte le risposte. E magari lui, perché poi vedremo in Daniele 9, la Bibbia dice che negli ultimi tempi lui farà un patto con Israele per 7 anni, quindi un patto politico. Forse per costruire il Tempio, o forse il Tempio sarà già in costruzione, non sappiamo. Però può darsi che lui, cioè, sarà elevato in un momento di crisi e tutto il mondo dirà, è lui tipo il presidente del mondo, lui ha le risposte, no? Finalmente avremo pace fra Israele e Arabi, ci sarà pace nel mondo, entreremo nell'epoca dell'acquario, sai, come New Age, di armonia mondiale, bla 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 bla. No? Però di nuovo, quando verrà, quando comincia il giorno del Signore, sulla terra sarà pace. Mangeranno, berranno, saranno nei campi a raccogliere, saranno lì a macinare il grano, si faranno matrimoni, si faranno festa, non pensando che succederà niente. Ok? Anche nel Vangelo di Luca, se volete girare lì, Luca 17, versetto 28 a versetto 30. È sempre qui il discorso che Gesù fa con i suoi apostoli riguardo al suo ritorno. Lo stesso avviene anche il giorno di Lot. La gente mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava ed edificava. Poi notate molto attenti, perché dobbiamo prestare attenzione alla parola di Dio, perché Gesù ha detto che cielo e terra passeranno, ma neanche un puntino, cioè figuriamo una lettera, neanche un puntino della parola di Dio passerà. Ma nel giorno in cui Lot uscì di Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Abbiamo già letto in Matteo, nel 24, che il giorno che Dio ha chiuso Noè dentro l'arca, soprannaturalmente, che è una figura di come noi eravamo nemici di Dio, eravamo figli di ira, ma per il sangue di Gesù siamo stati lavati, perdonati, redenti, e Dio soprannaturalmente ci ha messo in Gesù, perché l'arca è una figura profetica del Signore, il mezzo della nostra salvezza. Quindi quando Dio ha chiuso la porta perché era troppo pesante per Noè, Noè e i suoi figli hanno costruito l'arca, Dio soprannaturalmente ha fatto venire tutti gli animali, insetti, uccelli, eccetera, eccetera, dentro, ma quella porta era molto pesante. E quindi Dio ha dovuto chiudere, appena chiuso dentro, boom. Lot, appena uscito, boom. Allora, cosa possiamo comprendere da questo? Cosa ci vuol dire il Signore riguardo questo? Appena che la Chiesa è fuori, boom, giudizio accadrà su questo mondo. Quindi, il rapimento verrà come ladro di notte, verrà in un tempo quando tutte le cose sono normali, e verrà, il rapimento verrà in un tempo di grandissime immoralità. Ok? Di nuovo, guardiamo la storia di Noè e Lot. Come erano i tempi di Noè e di Lot?
Brutti.
Esatto, in Genesi 6:5. Ora l'Eterno vide che la malvagità dei uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Poi abbiamo appena letto in Luca 17, non dovete ritornare lì, abbiamo appena letto, Gesù ha detto, come i giorni di Lot? Come erano i giorni di Lot? I sodomiti controllavano tutto il paese, no? Cioè violentavano uomini e donne, cioè di notte dovevi sbarricarti dentro la casa, perché era troppo pericoloso di uscire sulla strada, venivi violentato sessualmente, non importava se donna o uomo, non importava. Anche Lot, no? Se leggiamo la storia di Lot, i uomini di Sodoma dicono, mandi i tuoi ospiti fuori perché vogliamo violentarli sessualmente. Cosa dice Lot? Poveri figli di Lot. Cioè, non far male ai miei ospiti, vi do i miei due figli. Bravo Lot. Che bravo padre Lot, no? Ma per capire, cioè, che cultura sporca, perversa. Anche quando Gesù tornerà sarà così. E più o meno ci siamo. Io sono americano, quindi posso parlare dell'America tutto quello che voglio. Amen? Lo Stato di New York, purtroppo il governatore Cuomo è un italo-americano, ma non è perché lui è italo-americano, perché fa cose malvagie. Ma l'anno scorso il Senato dello Stato di New York, con il governatore Cuomo che ha dato sua firma per fare legge, permette nello Stato di New York di uccidere un bambino anche fino a 9 mesi di gravidanza. Cioè il giorno del parto possono ammazzare un bambino legalmente nello Stato di New York. Non sto scherzando. So che cioè, ci fa rabbrividire questo mondo. E come uccidono quel bambino? Infilano un ago nella sua testa di veleno. E lo uccidono dentro il grembo di sua madre. Però nello Stato di New York un plurimo omicidio non è permesso di uccidere lui. Perché nello Stato di New York la pena di morte non è permesso. Quindi una persona che ha avuto un chance nella vita, ha avuto la sua opportunità di vivere la vita che Dio lo ha dato, ma ha preso quelle chance e ha ammazzato molteplici altri esseri umani, cioè lui non può essere messo a morte, ma un povero bambino che non ha mai fatto niente. Per farci capire, fratelli, a che tempi siamo arrivati, no? Quando il mondo glorifica perversione, malvagità nella media, i canti, non parliamo del rap in cui viene glorificato l'uso di droga, stupro, omicidio. Sarà anche così quando Gesù tornerà per la sua Chiesa. Il quarto cosa, che è molto importante, prima che avverrà il rapimento, Israele deve essere di nuovo nella sua terra. Okay? Il rapimento della Chiesa non poteva avvenire prima del 1948, perché fino alla Seconda Guerra Mondiale, voi sapete, gli ebrei erano sparsi per tutto il mondo. Solo dopo la Shoah, no? Hitler ha cercato di sterminare il popolo di Israele, quindi c'era una grande simpatia da tutto il mondo e quindi hanno formato di nuovo, hanno detto che questo pezzo di deserto, che era praticamente disabitata, c'erano meno di 30.000 ebrei nella nazione di Israele prima della Seconda Guerra Mondiale. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, Dio ha aperto la porta per tutto il popolo di Israele di tornare nella loro terra. E quindi, secondo la parola di Dio, e ci sono tanti versetti che potrei citarvi, uno lo ha fatto già, Matteo 24, versetto 15 e 16, quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione, predette dal profeta Daniele, posto nel luogo santo, chi legge intenda, allora coloro che sono in Giuda fuggono ai monti. Ok? E di nuovo alcuni prendono quello e dicono, vedi, i credenti ci saranno nella grande tribolazione. No, qui sta parlando ai ebrei, il popolo ebraico. Per quasi 2000 anni fa, perché dopo 70 anni domini, Tito, il generale romano, ha distrutto Gerusalemme, ha distrutto il Tempio, e gli ebrei sono stati dispersi in tutto il mondo, in Cina, Sud America, Nord America. Solo, diciamo, negli ultimi, 70 anni, 80 anni, Israele è di nuovo riformata, no? E il profeta Ezechiele ha profetizzato quando ha visto quelle ossa secche e Dio dice profetizza le ossa e poi Dio fa una domanda al profeta, può una nazione nascere in un giorno? E lui dice non lo so, Signore. Invece poi vedi che la carne, i tendini, i nervi, tutti si formano e Ezechiele vede questa rinascita della nazione di Israele. Anche il profeta Gioele, se volete girare lì un secondo, in Gioele capitolo 3, allora Gioele capitolo 2 comincia con un avvertimento ad Israele di preparare per il giorno del Signore e più o meno tutto il capitolo 2 parla degli ultimi tempi, parla della grande tribolazione e qui in capitolo 3, quindi una continuazione di questa profezia di Gioele riguardo agli ultimi tempi, versetto 1 e 2, poiché ecco in quei giorni, in quel tempo, quando farò ritornare dalla cattività quelli di Giuda e di Gerusalemme. Quindi di nuovo Gioele ha profetizzato prima che gli ebrei sono stati dispersi, secoli prima. E Gioele dice che prima che il giorno del Signore verrà, gli ebrei io li farò ritornare nella loro nazione. Poi versetto 2, radunerò tutta la nazione e la farò scendere nella valle di Josafat e li seguirò il mio giudizio su di loro per Israele, il mio popolo e la mia eredità che hanno disperso fra le nazioni dividendosi quindi il mio paese. Anche questi piani di Bush, di altri di dividere Israele sono maledetti da Dio. Non funzionerà mai e non succederà mai. Non succederà. Perché Dio dice, io ho dato Israele quella terra, non potete dividerlo. Però per farci comprendere che queste sono cose che ci dicono che ci siamo, no? Noi siamo nell'epoca. Non sto dicendo che Gesù tornerà prima che io muoio, perché la morte è imminente per tutti noi. Non toccate ferro. Ma come cristiani non abbiamo paura. Quando Dio vuole, sarà il nostro giorno, andremo con Lui e faremo un festo in cielo. Un'altra cosa, secondo Tessalonicese 2, e qui Paolo ci avverte che alcune altre cose dovranno accadere prima che verrà il rapimento della Chiesa. Versetto 1 a versetto 3, secondo Tessalonicesi 2. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù e al nostro adunamento con Lui. Allora, alcuni cercano di torcigliare questo passo, dire, venuto del Signore parla di Apocalisse 19, quando Gesù verrà a giudicare il mondo. Ma Paolo è molto chiaro qui, dice, nostro adunamento con Lui. No? È la stessa frase che è usato in 1 Tessalonicesi 4, che Gesù suonerà come una voce di tromba e noi saremo rapiti e saremo adunati nelle nuvole con gli altri credenti e con il Signore, saremo sempre con il Signore. Quindi è chiaro che Paolo parla del rapimento della Chiesa qui. Di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Allora, da questo comprendiamo che forse qualcuno ha scritto una falsa lettera dell'Apostolo Paolo dicendo ai Tessalonicesi, guarda che Gesù è già tornato e voi siete stati lasciati. Per questo erano spaventati, detto, ma come, noi crediamo in Gesù, perché il Signore ci ha lasciato qui? E loro percepivano la persecuzione che subivano come la grande tribolazione, forse. Io sto supponendo adesso. Però Paolo è molto chiaro, se qualcuno vi ha detto o scritto qualcosa, non vi ingannate. Gesù non è venuto ancora. E poi, in versetto 3, nessuno vi inganna in alcuna maniera, perché quel giorno, quindi il giorno del nostro adunamento con Gesù, il rapimento, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Allora, di nuovo, alcuni vogliono interpretare questo, dice, questa è l'apostasia del popolo ebraico, ma Paolo non sta parlando con il popolo ebraico, a chi sta parlando? Alla Chiesa, i cristiani. E lui dice che prima che verrà il giorno del Signore, il rapimento, il giudizio, la fine di ogni cosa, due cose accadranno. Prima ci sarà l'apostasia. L'apostasia, voi comprendete questa parola, non è una parola che usiamo spesso nel parlare, ma vuol dire di cadere via da qualcosa, di allontanarsi da qualcosa. Nel nostro contesto l'apostasia è di allontanarsi dalla verità. E di nuovo a chi sta parlando? Israele? No, sta parlando alla Chiesa. Quindi Paolo dice che prima che il rapimento verrà, prima che la fine del mondo verrà, la Chiesa cristiana sarà apostata, cioè lontano dalla verità. E io credo che noi ci siamo già, eccetto noi qui. No, ci sono tante chiese che insegnano fedelmente la parola di Dio. Però io credo che siete anche d'accordo che tante chiese che una volta che fedelmente insegnano la parola di Dio, non lo insegnano più. In questi giorni il Papa doveva trovarsi in Belgio per una radunanza mondiale di tutta religione nel mondo, no? È stato cancellato a causa di Covid-19, però proprio qui, in questi giorni, a maggio, lui doveva trovarsi in Belgio a questo centro di pace con tutti i capi musulmani, indù, sciamani, buddisti, stregoni, cioè nomine tutte le religioni di cui puoi immaginare, che loro dovevano fare una preghiera, ognuno a sua divinità. Però il Papa Francesco, quello che abbiamo adesso, lui ha detto, ma più o meno preghiamo in modi diversi, ma tutti preghiamo lo stesso Padre. A me dispiace, tu sei un ingannatore e sei ingannato. E io non prego a Allah, non prego a Buddha, non prego al Dio Scimmia dei Hindu. Non voglio mancare rispetto a queste altre religioni. Io prego al Padre nel nome di Gesù. E secondo la mia Bibbia c'è una via al Padre, ed è Cristo Gesù, e c'è solo un mezzo che è il sangue prezioso di Gesù. Io pregherò per loro, se loro hanno bisogno di un pezzo di pane o un po' di soldi, li darò volentieri nel nome di Gesù. Non sono contro aiutare chi non crede come noi, anzi, Gesù ci chiama di amare tutti. Ma questo mucchiata non è biblico, non è cristiano. Ma non è solo il Papa che, diciamo, tante chiese, anche protestanti, non negano la miracolosa nascita di Gesù, negano i suoi miracoli, negano la sua resurrezione. E io dico chiese che una volta erano chiese fedele. Un esempio, la chiesa metodista, fondata da Giovanni Wesley e suo fratello, cioè era in un certo senso noi siamo nati da quelle chiese, che erano molto ferventi nel predicare il Vangelo, la parola, eccetera, eccetera. Adesso nelle chiese metodisti loro fanno matrimonio omosessuale. Loro ordinano come ministri di culto persone che praticano l'omosessualità. E io non ce l'ho con omosessuale, non ce l'ho. Dio li ama e io li amo. Ma come tutti i peccatori, come anche noi. Io ero un adultero, un bugiardo, un ladro. No, ognuno ha i suoi peccati. Siamo tutti peccatori. Ma io non posso dire che io credo in Gesù e rubo e dico bugie, commetto adulterio continuamente. Neanche un po', però. Cioè, uno che vive continuamente nel peccato, l'apostolo Giovanni è molto chiaro, non ha mai conosciuto il Signore. Okay? Può dire, oh, io credo nel Signore. Silvana mi raccontava che c'era un ragazzo nella tenda, prima di conoscere il Signore, lui faceva una preghiera prima di fare rapine. Quindi per lui era un cristiano. Non so se si pentiva dopo, però secondo lui se la rapina andava bene è come Dio lo aveva benedetto. Ma purtroppo ci sono anche cristiani, cosiddetti cristiani così. Anche nelle chiese evangeliche c'è questa dottrina del New Age, si chiama la confessione positiva. Che stregoneria! Basta che confessi qualcosa ripetutamente e tu crei potere soprannaturale. Ma questo non è cristianesimo. La fede cristiana è basata su una persona, Cristo. Ed è basata sul volere di Dio. Se Dio vuole, mi darà quella macchina, o ci darà questo palazzo, comprendete? Per un cristiano tutto deve essere conforme al volere di Dio. Non è la mia volontà sia fatta. Invece questo falso insegnamento che si è sparso nelle chiese evangeliche come un veleno mortifero, basta che confessi qualcosa e tu puoi creare quella cosa. Ma di nuovo questo è stregoneria, è fare un incantesimo nel nome di Gesù. Ok? Quindi stiamo attenti. Non credo qui in Italia, ma in America alcune anche chiese evangeliche praticano quello che loro chiamano la yoga cristiana. Forse fra poco faranno anche la pornografia cristiana, non lo so. Ma yoga, perché molti vanno alla palestra, fanno yoga come una cosa innocua. Anche nelle scuole dei nostri figli hanno cercato, alcuni indemoniati, di introdurre la yoga per i nostri bambini nella scuola di Cairana di San Marco. E io e Silvana, alcuni genitori, siamo opposti a questa cosa e quindi alla fine hanno smesso. Però vediamo come loro spingono nell'insegnamento di gender, perché vogliono inculcare i nostri figli nel loro pensiero, non in un pensiero biblico. Ma comunque in America ci sono chiese grandissime che si dicono evangeliche e loro hanno corsi di yoga cristiano nella chiesa. Ma la yoga viene dall'induismo, è una pratica diabolica, perché nel yoga tu prendi posizione di animale, no, della mantide o della tigre, questi, e tu invochi lo spirito di quell'animale quando tu fai questa pratica. Altre posizioni di yoga rappresentano posizione sessuale. Se tu studi yoga in profondo è una cosa da Satana. Invece adesso mischiamo il sacco, perché come popolare yoga, facciamo yoga, mettiamo cristiano dopo, così è santificato, ma non va bene. Chiamalo quello che vuoi, fai jumping jacks, no? Chiami quello esercizio santo, metti musiche di lode, ma la yoga è una pratica religiosa. Sempre qui in Secondo Tessalonicese 2, nessuno vi inganna, versetto 3, in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio, come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Allora, quando accadrà questo? Quando l'Anticristo entrerà nel Tempio? Tre anni e mezzo dopo che lui fa un patto con Israele. Quindi, in un certo senso, Paolo ci sta facendo passare i 7 anni, no? Questo periodo, perché la grande tribolazione è solo 3 anni e mezzo, ma questi 7 anni di Daniele 9, versetto 27... Poi lui continua nel versetto 5, non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? Or sapete ciò che lo ritiene affinché sia manifestato il suo tempo. Il mistero dell'impietà infatti è già all'opera, aspettando solo che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. Quindi già qui in versetto 8 siamo alla fine della grande tribolazione. Quando l'Anticristo entrerà nel Tempio e si dichiarerà Dio, siamo a metà. Il versetto 8 è Apocalisse 19, quando Gesù torna per giudicare il mondo e distruggere l'Anticristo. Però per me è chiaro che Paolo dice, Chiesa, voi vedrete l'Anticristo. Ok? Se siete contenti? Anche perché, girate in Daniele 9, così vediamo là, perché anche qui secondo me molti erano nel pensare, ma allora se l'Anticristo è manifestato siamo già nella grande tribolazione. No, questo è sbagliato. La grande tribolazione, Gesù è chiaro nel Vangelo, dice che quando vedrete l'abominazione di desolazione, allora verrà una così grande tribolazione che nessuna carne sarebbe salvata. Okay? Il sole sarà mutato in sangue, luna, eccetera, eccetera, tutti questi cataclismi. Ma secondo me l'Anticristo sarà manifestato molto prima, okay? Perché qui in Daniele 9, versetto 25, e leggeremo 2 versetti prima per comprendere il contesto. Allora, Daniele sta chiedendo al Signore, no, quando finirà questo tempo che siamo in Babilonia, quando possiamo tornare in Israele, eccetera, eccetera. E questo angelo viene da Daniele, in versetto 25, e dice: sappi perciò, intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane. E altre 72 settimane, essa sarà nuovamente ricostruita con piazza fossata, ma in tempi angosciosi. Allora, se qualcuno ha fatto il mio corso nella scuola biblica di Neemia, quando è stato dato l'ordine di ricostruire le mura di Gerusalemme? In Neemia capitolo 2, giusto? Artaserse, 483 anni prima della crocifissione di Gesù, ha dato l'ordine ai ebrei che potevano ritornare a costruire la città. Ok? E quindi l'angelo dice, fra il tempo che viene dato l'ordine di ricostruire le mura, non il Tempio, ma ricostruire le mura di Gerusalemme, ci saranno queste 62 settimane e 7 settimane. Ok? Un po' di matematica, 62 più 7, 69. Ok? Allora, noi sappiamo, e non c'è tempo questa mattina, potete ascoltare gli studi che ho fatto in Apocalisse, ma noi sappiamo che queste settimane sono 7 anni, ok? Quindi 7 per 69, 483, ok? Quindi questo è già accaduto, no? Dio ha detto a Daniele, voi tornerete dal Babilonia. Poi dopo 483 anni sarà dato questo ordine di ricostruire Gerusalemme, o no, sarà dato questo ordine e dopo 483 anni il Messia verrà. Okay? Quindi Gesù è arrivato proprio nel tempo in cui Dio ha dato la data. Poi continuiamo in versetto 26. Dopo le 72 settimane, il Messia sarà messo a morte, e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà con inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazione. Quindi Daniele ha profetizzato non solo che Gesù sarebbe venuto dopo 483 anni, ma che lui sarebbe messo a morte, e poi, se leggete tutto il contesto, dice non per i suoi peccati, porterà una giustizia eterna, no? Che noi sappiamo è già accaduto 2000 anni fa. Gloria al Signore. Però notate, in versetto 26, il popolo di un capo verrà, distruggerà la città e il santuario. Allora, chi ha distrutto Gerusalemme dopo la morte di Gesù? I Romani. Tito, potete andare a Roma. Se vai dal Colosseo verso il Foro Romano, c'è l'Arco di Tito, in cui scolpito in marmo italiano, in travertino, c'è la dipizione dei soldati romani che portano via la menora, la tavola santa che era dentro il Tempio, che rubano i tesori del Tempio dopo che l'hanno distrutto. Quindi qui in Italia abbiamo l'adempimento, c'è scolpito in marmo romano, l'adempimento della parola di Dio. Quindi, versetto 27... egli stipula pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblizione, e sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore finché la totale distruzione che è decretata sarà versata sul devastatore. So che è un po' complicato, spero che non ho perso nessuno in questo viaggio, perché anche io mi perdo, quindi non, se sei un po' perso, consolati. Però qui chiaramente non sta parlando di Tito che è morto più o meno 2000 anni fa. Sta parlando di un altro capo che verrà dall'antico impero romano. Okay? Per questo noi crediamo che l'anticristo verrà da qua, dalla zona del vecchio impero romano, quindi Europa, Nord Africa, Medio Oriente. Non sarà un cinese, non sarà un sudamericano. Può essere un americano perché noi siamo tante razze. Però lui, l'anticristo, verrà dalla zona del vecchio impero romano. E qui, come sappiamo che è l'anticristo? Perché Daniele dice che lui commetterà l'abominazione di desolazione. E se non c'è tempo questa mattina, ma se girate in Apocalisse 12, 13, 14, parla dell'anticristo che entra nel Tempio e si dichiara Dio. Anche Paolo ci ha parlato in Secondo Tessalonicese. Quindi questo anticristo farà un patto e probabilmente non sarà solo con Israele, ma con tutte le nazioni. E credo che Paolo ci dà un piccolo indirizzo quando lui dice diranno pace e sicurezza, perché di nuovo questo anticristo, forse sarà una crisi mondiale, lui avrà tutte le risposte, diventerà in un certo senso il re del mondo e lui farà un patto con la nazione di Israele e con tante nazioni per 7 anni. Ok? Quindi è chiaro che se lui sorge come un figura politico mondiale all'inizio dei 7 anni, sarà conosciuto anche prima, anche può darsi anni prima. Ok? Quindi ho detto tutto questo per dire che solo perché la Chiesa vedrà la manifestazione dell'Anticristo non vuol dire che noi siamo nella grande tribolazione, può essere anche diversi anni prima. Però io dico questo, se noi vediamo che cominciano a ricostruire il Tempio a Gerusalemme, e come sapete ieri gli americani sono lanciati di nuovo dopo 10 anni, e come fanno là 10, 9, 8, 7, puh, blast off, no? Se noi vediamo che cominciano a costruire il Tempio a Gerusalemme, 10, 9, potete contare che siamo vicini. Allora, girate Matteo 25, quasi siamo alla fine qua, abbiate pazienza. Non voglio lasciarvi in mezzo alla grande tribolazione. andiamo a una festa. In Matteo 25, e Matteo 25 viene dopo? Esatto, Matteo 24, dove Gesù parla del suo ritorno. E anche qui Gesù parla del suo ritorno. Versetto 1, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 di loro erano vedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. E le vedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Or siccome lo sposo tardiva, si assopirono tutti e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido, ecco, arriva lo sposo, usciteli incontro. Allora, questa è una cosa per noi magari da gentile, noi tutti conosciamo il matrimonio cristiano, no? Più o meno, sai, come facciamo noi. Ma il popolo ebraico non era così, era simile, no? Facevano sempre un patto davanti al Signore e poi erano uniti in sacro matrimonio. Ma la cosa interessante dei matrimoni nei tempi di Gesù, anticamente in Israele, era che la sposa non sapeva né il giorno e né l'ora che suo sposo sarebbe arrivato. Lei sapevo più o meno questa settimana. Lei sapevo perché quando c'era il finanziamento ufficiale, e voi sapete per gli ebrei era come erano già sposati, un po' come la Sicilia una volta. No. Perché in Sicilia se ti finanziavi e poi rompevi, poi i cugini venivano a trovarti. Allora, per il popolo ebraico era più o meno così. Si poteva rompere. Era fatta. Quindi, quando si faceva il finanziamento ufficiale, lo sposo andava a costruire una casa per la sua sposa. Cosa ha detto Gesù a noi? Io vado a preparare una dimora per voi. E quando l'avrò preparato, io tornerò a prendervi. Quindi lo sposo andava a costruire la casetta per la sua sposa, quindi lei più o meno sapeva che, cioè, perché avevano le spie, no? Tipo, ho visto che stanno mettendo il tetto, no? Tipo, stanno mettendo i mobili dentro, quindi sì, non è che lei stava lì 3 anni, ma oh, questo qua verrà o non verrà, no? Lei sapeva più o meno, sì, e quindi ogni giorno lei doveva essere preparata. Sei tutta vestita, profumata, lavata, unta. Perché non sapevo, magari la mattina, magari il pomeriggio, magari la sera, l'amico dello sposo veniva e gridava, ecco, arrivo lo sposo! E quindi lei aveva tipo 5 minuti, ok? Sì, so che per voi sarebbe impossibile 5 minuti, ma... Noi uomini una leccata, via! Noi 5 minuti normale. E quindi arriva lo sposo e lui rapiva la sua sposa. Lui la prendeva e la portava via. Non c'era un matrimonio come facciamo noi. Lui rapiva la sposa. E loro andavano alla cassetta che io avevo preparato, indovinate per quanti giorni? Per 7 giorni. Loro facevano un viaggio di nozze di 7 giorni. Dopo 7 giorni, poi loro ritornavano con tutti i familiari, tutti i parenti, e poi c'era la festa matrimoniale. Ok? Quindi, secondo Craig, in Apocalisse 4, quando Giovanni dice, udì quella voce come la tromba che mi chiama su, cioè lui profeticamente ha vissuto il rapimento della Chiesa, perché abbiamo visto domenica scorsa, cosa vedi prima? Questi 24 anziani che sono redenti col sangue di Gesù da ogni tribù, di ogni lingua, no? Che cantano questo canto, tu sei santo, ci hai redento col tuo sangue e ci ha fatto re e sacerdoti del nostro Dio. La Chiesa è già in paradiso, prima che comincia il primo giudizio dell'Apocalisse. Ma cosa vediamo dopo 7 anni più o meno? Gesù torna, giudica il mondo, e poi ci sono le nozze, no, in Apocalisse, l'ultimo capitolo, le nozze dell'agnello. No, faremo questa grande festa, tutti insieme, anche con gli ebrei e chi si crede durante, cioè tutte le persone, saremo finalmente insieme nella gloria del Signore. Voglio chiudere leggendo, no, questi ultimi versetti qui in 1 Tessalonicesi 5. Versetto 9 e versetto 11. Poiché Dio non ci ha destinato all'ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme a Lui. Perciò consolatevi uni gli altri ed edificatevi l'uno e l'altro come già fate. Quindi di nuovo, la fine del mondo, il ritorno del Signore non ci deve spaventare. Paolo dice, io voglio che siete consolati, che voi non subirete, come lui dice, non siete destinati all'ira. Prima di conoscere Gesù eravamo destinati all'ira? Ah sì, purtroppo. Eravamo figli di ira, Paolo dice in Efesini. Ma ora siamo amati nel suo figlio. E quindi la fine dei tempi non ci deve spaventare, anzi ci deve solo confermare che tutto quello che Dio ha dichiarato si avverrà. Perché Dio è fedele a adempiere la sua parola. In ogni aspetto, riguardo gli ultimi tempi, ma anche riguardo la tua vita personale.